uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì a The Soup of the Day. Buongiorno Angela e buon compleanno a
George Clooney.
Auguri George per il suo 60° compleanno. 60 sono i nuovi 30?
Ma sono nel suo caso sicuramente, guarda, insomma, almeno a vedere le interviste rilasciate in televisione, foto sparse, sì, barba bianca, capelli bianchi, ma insomma, il fascino è, come dire, inattaccato, è inattaccabile.
Come direbbero dalle mie parti, sta fresco e tosto. L'ho tradotto.
Non so se sta fresco e tosto, ma sta bello.
E a proposito, devo dire che è proprio in una feconda rinascita, perché non c'è solo ultimamente, non so se hai notato, però parla poco di cinema, anche se continua a farlo e dirigerlo, ed è molto concentrato sul suo status di marito e di padre. Quindi quando non parla dei gemelli parla di Amal, quando non parla di Amal parla dei gemelli, Ella e
sì,
Alexander, di quasi 4
esattamente.
Anni.
I due crescono bene, abbiamo capito dai suoi racconti che hanno dei caratteri diversi, ma che sanno perfettamente entrambi cosa vogliono. Beh, insomma, poi cosa si vuol volere di più che crescere in una famiglia con George Amal? No, voglio capirlo io.
Ed a proposito di Amal e dei gemelli, pare che, ecco, proprio in occasione di questo suo compimento dei 60 anni, dei suoi primi 60 anni, abbia rilasciato un'intervista esclusiva a Entertainment Tonight, dove ha parlato tanto dei suoi figli, ma anche di quanto lui e Amal stiano insegnando loro a fare beneficenza. Questo si è trovato in un contesto in cui lui ultimamente, credo 2 settimane fa, ha partecipato a questo gala di beneficenza del Motion Picture and Television Fund, che compiva 100 anni, fund dove, se ho capito bene, l'ha convinto a partecipare proprio a Mal, e pare che fanno le prove con i bambini, cioè i bambini dicono questi li diamo ai poveri, e loro effettivamente se prendono i giocattoli li mettono da parte per darli ai poveri. Lui dice: devi vedere le sguardi di sorpresa dei bambini che, non capendo tutto, si vedono la realtà poi della loro decisione, no? Le conseguenze della loro decisione, che effettivamente quei giocattoli gli vengono portati via per darli ai bambini più bisognosi. Quindi questa è la lezione di Amal e George con i creaturi.
Beh, ma sono una coppia speciale, del resto, coppia che noi sogniamo che un giorno possa abitare alla Casa Bianca, nonostante tantissime volte in non si sa quante interviste Clooney abbia detto: ma non ci penso nemmeno a candidarmi come Presidente della Repubblica. Ma siccome noi amiamo il cinema, amiamo i sogni, che ne dicano quelli che pensano che non esista più la Hollywood che fa sognare, noi invece continuiamo a farlo. Ecco, George e Amal, fate un cammino insieme verso la Casa Bianca.
Su, beneficenza sì, ma vi vogliamo anche, anzi pare che lui sia talmente bene da papà che non esclude, anche se lo vede improbabile, l'arrivo di un terzo.
Ecco, allora, lei non è più una ragazzina, è sempre molto giovane e bella, però insomma comincia ad essere in un'età in cui un altro figlio forse non è proprio facile da arrivare. utilizzare, però hanno fatto una coppia di gemelli che magari può pure dare adito a pensare che qualche aiuto lo abbiano già in passato avuto, e non so, magari la prossima volta sono tre. Sarebbe un bel colpo.
Ti immagini? Tu scherzi, guarda che è successa un'amica.
Lo so, per quello.
Cioè, queste sono cose che uno poi scherza, poi quando che fai? Li butti? Quindi pensiamoci su.
Non credo. Certo, nel caso della coppia Giorgia Mala, ma forse avrebbero problemi a tirarli su, problemi economici, però vabbè, dai.
Dici tu, sarebbe una tragedia, ma l'importante è l'amore nella coppia.
Ma sì, certo.
Non i soldi.
Anzi, no, due cuori, sette cuori e una capanna.
Sette cuori e una capanna. E con questo ari auguri George Clooney, altri almeno 60 di questi anni e tantissimi di questi giorni. Noi ci ritroviamo con Angela The Soup of the Day fra pochissimo.
Fred,
è giovedì a The Soup of the Day e ormai lo sapete cosa c'è il giovedì. Mauro Gervasini, bentornato.
Ciao, eccoci.
Allora, che ci presenta il nuovo numero di Fin TV, un numero che definirei napoleonico.
Sì, beh, adesso un paio di giorni fa era il famoso 5 maggio e i Fussi come Immobile, allora noi abbiamo dedicato a Napoleone un'ampia retrospettiva critico-giornalistica firmata da Emanuela Martini, perché Napoleone è uno dei personaggi storici europei più rappresentati al cinema, e non solo al cinema francese come qualcuno potrebbe immaginare, e quindi davvero era difficile riuscire a farci stare dentro tutto quello che è stato fatto su Napoleone, però io credo che siamo riusciti a dare una galleria almeno degli film fondamentali, a partire naturalmente dal Napoleon di Abel Gance, quello del 1927, ma io citerei anche quello più probabilmente più controverso di Sacha Guitry del 1955, che fu accusato di essere un tantino enfatico, un tantino nazionalista, ma che comunque resta una grandissima operazione cinematografica di quelle bigger than life, come si suol dire, e poi per arrivare anche però a delle cose più vicine a noi. Insomma, noi apriamo con la fotografia di Daniele Auteuil, che è Anne, io e Napoleone di Paolo Virzì, che forse non è il capolavoro di Virzì, però è un film che lui ha avuto del coraggio a fare un film sugli ultimi anni di Napoleone. Tra l'altro devo dire anche, diciamo, qui c'è una sorta di spirito, come dire, di riappropriazione culturale del personaggio, perché Napoleone Bonaparte, che in realtà all'anagrafe era Buonaparte, era toscano di origine, cioè il nonno era toscano, e quindi diciamo c'è anche questo rapporto di vicinanza tra Virzì e il personaggio storico. Ma detto a parte le battute, è davvero, credo, una lost eye, insomma un pezzo storico importante su una figura che il cinema ha sempre guardato con un occhio un po' obliquo, nel senso che si è sempre respirato il rischio della geografia, e nello stesso tempo però a volte anche dell'esatto opposto, cioè di disegnarlo come un personaggio quasi malefico, comunque come diciamo il primo dittatore su scala continentale, quando invece la storia ci dice che sono rari i personaggi così contraddittori, umanamente contraddittori, come Napoleone, che è stato da un certo punto di vista sicuramente liberticida, ma nello stesso tempo è stato anche colui che ha messo in atto, dal punto di vista proprio giuridico, con per esempio il diritto civile, il codice civile, alcune delle istanze libertarie della rivoluzione francese. Quindi è davvero è difficilissimo, no? Non ha una sola dimensione, lo si potrebbe raccontare sia come personaggio estremamente positivo che come personaggio molto più problematico. Emanuela Martini ci ricorda come appunto il cinema abbia avuto delle difficoltà a trattare questo personaggio, ma nello stesso tempo ne sia stato altamente affascinato.
Ecco, per restare alla Francia, tutt'altra epoca ovviamente, io così mi faccio questi voli pindarici per agganciare gli argomenti, un film francese in uscita, due, in realtà è francese ma con un regista italianissimo, Filippo Meneghetti, la produzione tra l'altro è tutta francofona, Francia, Lussemburgo, Belgio. È la storia di due donne che si amano, interpretate da Barbara Sukowa e Martine Chevalier. Succede che una delle due si ammali e l'altra non possa starle vicino come vorrebbe. C'è molto di più nel film, ovviamente. Quindi, Mauro, cosa c'è oltre questa brevissima trama che io ho lanciato?
Allora, prima di tutto effettivamente questa è un'operazione molto particolare, perché appunto il regista è italiano e non è l'unico caso, perché se pensi a Giovanni Aloi, che è il regista della Troisième Guerre, anche lui è un regista italiano che però lavora in Francia e fa film prettamente francesi. E nel caso di due però c'è un'altra cosa da dire, cioè questo era il film che era stato scelto dalla Francia per rappresentare il paese agli Oscar. Poi non è entrato nella cinquina, però questo significa due cose. La prima è che forse la stagione francese 2020 non è stata esaltante dal punto di vista cinematografico, però anche che finalmente i francesi sono un po' meno arroccati su questo etnonazionalismo, diciamo, d'autore, che li ha contraddistinti spesso nelle fasi, diciamo, di apertura al mondo, perché il fatto di scegliere un film diretto da un italiano, insomma, credo sia la prima volta comunque che succede una cosa del genere. Poi, per quanto riguarda il film, allora, il film è un'operazione curiosa, perché mi sembra che voglia mescolare il melodramma sentimentale però molto contemporaneo, quindi una storia d'amore molto particolare tra due donne e due donne non più giovani, perché hanno entrambe 70 anni, con uno sguardo che parte, diciamo così, da una dimensione di racconto più problematica, che lo può avvicinare per certi versi a Amour di Michael Haneke, quindi un qualche cosa di anche di problematico nei confronti del tipo di realtà che sta mettendo in scena. Perché le due donne in realtà sono amanti da moltissimo tempo, abitano nello stesso palazzo, quindi e la loro relazione è sempre stata nascosta a tutti. Una però non aveva una famiglia propria, quindi poteva permettersi di fare quello che voleva nel senso comune del termine, l'altra invece aveva un marito e due figli, e quindi naturalmente tutta una storia differente alle spalle e da dover gestire. Quindi da questo punto di vista le complicazioni si sommano tra di loro e viene fuori uno scenario che non è nuovissimo come tipo di racconto, ma mette insieme vari elementi, che quindi l'anzianità dei personaggi, il fatto che sia un amore tra due donne, il fatto che siano due donne così diverse tra di loro, mettendo insieme questi tre elementi non nuovissimi viene fuori invece qualcosa di originale. Credo che sia un pochettino il punto di forza del film, che ha un suo pubblico naturalmente, non è il tipico film, diciamo, che credo che sia un po' targettizzato, come, però magari no, magari mi sbaglio, magari si apre invece a tutta una serie di visioni inaspettate. E poi le ciliegine sulla torta sono loro due, perché chiaramente un film così sembra quasi fatto per essere una prova d'attrice, e in questo senso le due protagoniste sono bravissime, bisogna dire la verità, soprattutto Barbara Sukowa, ma comunque anche Martin Chevalier, che io non ricordavo sinceramente, cioè l'avevo vista un sacco di volte ma non l'avevo mai focalizzata così tanto. Qui ha un ruolo che probabilmente è il ruolo di questa sua seconda parte di carriera, ecco, come importanza. Non so, Angela, tu l'hai visto, credo.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con te anche sul fatto che il film troverà un suo pubblico. allora diciamo che se si va a vederlo con l'idea di trovare delle sorprese dal punto di vista diciamo delle scelte di regia, queste non ci sono. È un film dall'andamento molto classico che si nutre, come hai detto bene, delle due interpretazioni e di una storia che è una storia bella e anche una storia affrontata da un punto di vista non banale, che è quello dell'amore in una terza età. Che noi insomma abbiamo cominciato per fortuna a vedere spesso sullo schermo, perché sempre di più sono le storie tra persone anziane, possiamo definirle così, e quindi questo è veramente uno degli aspetti più importanti. Però non è un film che da un punto di vista registico faccia scintille.
No, è vero, sono d'accordo, e però insomma vediamo come, sono anche curioso di vedere come andrà, insomma, da questo punto.
Sì, non è, forse non è un film per giovani, forse è un film per un pubblico già un po' maturo, e questo pubblico sono convinta che lo amerà molto.
Anche secondo me.
Allora, io direi, prima di fare un altro volo pindarico che in realtà c'ha un senso, facciamo una piccola pausa e torniamo nuovamente fra pochissimo in compagnia di Mauro Gervasini per parlare del nuovo numero di Fin TV. Fred. Siamo con Mauro Gervasini, io e Angela Prudenzi, stiamo parlando del nuovo numero di Fin TV e abbiamo parlato di italiani in Francia, forse dovremmo parlare di italiani in America? A voli.
Ma guarda, non ti salvi dalle banalità, non so se hai capito.
No,
una io, una lei, ecco.
Sì, esatto, siamo sprofondati e Angela mi ha dato il là, ho detto ora se una chiama l'altra.
No, è che a volte siete talmente bravi a cercare che mi cogliete impreparati. Dunque, senza rimorsi.
Senza rimorsi, esatto.
Esattamente. Allora, anche qui Angela l'ha visto, quindi ci possiamo... Ah no, l'avete visto entrambe, l'avete visto tutte e due, quindi ci possiamo confrontare. Io ho scritto una recensione abbastanza corposa, dicendo però una cosa che si può riassumere in poche battute, e cioè che ha una grande regia, però una storia così è un attore protagonista che non regge il ruolo.
Recensione perfetta, succinta recensione perfetta. No, da stupire è il fatto che alla sceneggiatura c'è un signor regista, Sheridan, e che non capisco perché abbia perso un po' di vista poi come dire alcuni nodi del racconto. In alcune parti secondo me si è un po' troppo seduto, ha lasciato che i personaggi risultassero così metitabondi, ma ha un protagonista che non regge quello spessore lì, forse non l'aveva calcolato.
Allora, bisogna dire una cosa però, che Michael B. Jordan, che è questo povero protagonista al cui stiamo facendo un po' le pulci, è anche il coproduttore, quindi sai, hai voglia a dirgli,
dirgli,
guarda, tu, no, allora, adesso, a parte gli scherzi...
Anzi, è vero, scusa Maura, è vero che lui non solo il coproduttore, ma poi c'era, almeno così ha detto a me Solly, ma c'era prima lui e poi Solly, ma... nel progetto,
quindi abbiamo capito tutto.
Esatto.
Però, allora, io ho questa perplessità. Dunque, io conosco il libro, nel senso che l'ho letto, conosco il personaggio, non c'entra niente con il personaggio del film, ma questo non è un problema, ci mancherebbe altro, perché loro hanno, anche se poi se tu guardi sulla schermata di Prime Video dove si trova Senza Rimorso, c'è scritto Tom Clancy's Without Rimorse, quindi c'è comunque anche un riferimento allo scrittore, perché
sì, chi non sa che è uno scrittore potrebbe pensare al regista. è una cosa un po' fuorviante.
Vabbè, sì, però diciamo che soprattutto per gli americani Tom Clancy è, mi sembra, il terzo scrittore o il secondo dopo Patterson, sono il più letto in assoluto, ma in particolare Clancy si è inventato quello che poi noi conosciamo come Ryanverse, cioè questo universo narrativo che ha Jack Ryan come protagonista, però ha questo coprotagonista più bastardo che è appunto questo John Kelly, che nella finzione letteraria è irlandese americano e non è un dettaglio dettaglio, perché il suo rapporto con la religione cattolica è importante, e qui invece è un afroamericano, ma diciamo che tutta la dimensione del personaggio del libro è totalmente tolta, cioè non rimane soltanto l'azione spostata ai giorni nostri. Là era il Vietnam, qui la Siria, ma insomma diciamo poi la storia più o meno agli stessi meccanismi. E il problema è che non so, mi sembra che si siano a un certo punto concentrati soltanto su il thriller il più schematico e digeribile possibile, togliendogli qualunque complessità. Io devo confessare che anche Soldado, che pure era scritto sempre da Taylor Sheridan e diretto da Solly, ma sulla sceneggiatura avevo qualche dubbio rispetto al precedente Sicario.
Sì.
Però è anche vero che a Solima non gli si può dire nulla, perché dal punto di vista delle scene d'azione è proprio bravo. Poi in particolare c'è una cosa che io non sopporto: i ralenti, non sopporto l'abuso dei ralenti, nel senso che mi sembrano molto spesso la scorciatoia di chi realizza film d'azione e non è capace di farli. Perché è chiaro che se uno mi dice: ma anche Peckinpah faceva i ralenti, sì, vabbè, però cioè, quella è un'altra cosa. Ma se voi guardate, allora, quando vedo un ralenti in un film, io già comincio a sospettare, e ci azzecco quasi sempre. Allora, Solima, in questo film non c'è neanche uno. Non c'è neanche un ralenti, cioè per me questo vuol dire che è uno che lavora di montaggio, di messa in scena, va lui con la macchina da presa a spalla, ha un direttore della fotografia che è Philippe Rousselot, un francese bravissimo. Quindi insomma, dal punto di vista diciamo cinematografico e action, il film è bello. Poi insomma la storia, cosa vuoi, uno bravo capisce ma neanche a mezzo film, capisce subito come va.
Beh, certo.
Io infatti devo dire,
ma capisci anche chi è il villain.
Ma certo, capisci.
Due secondi e lo capisci.
Io devo dire che anche se penso che sia, non sia un problema di Solima, ma sia un problema del libro, però io l'avrei voluto più irriverente, nel senso, il fatto che, e ciò che ha avuto uno scontro, no, però comunque un dibattito con Solima su questo, però forse non mi sono fatta capire, nel senso, a me non ecco, la storia si incentra sul fatto che un soldato di quelli che non chiedono ma eseguono si trova tradito nell'essenza, nella pura essenza del suo ruolo per la patria, no? Perché c'è un, diciamo, c'è qualcosa di più grande di lui, il famoso complotto, no? Come direbbero. Ok, e quindi si trova a dover rivedere una serie di priorità. Però come credo sia Tom Clancy, come Tom Clancy lo fa, lo chiude oppure lo apre, perché poi c'è un sequel che io sappia di libro, è che comunque lui una quadra rispetto a questo suo ruolo patriottico la trova, seppur sì. No, e non lo so se questa cosa mi è piaciuta. No, Solima, allora, ribatteva che è una cosa sì, però comunque non è è una soluzione che lui trova paralegale, come dire, sovralegale.
Cioè, lui difendeva naturalmente
certo.
Ma allora guarda, la questione della letteraria è un pochino difficile, perché in realtà non c'è esattamente un sequel, ma è proprio un ciclo di libri,
nel senso,
allora questo Senza rimorso è il primo libro di questo ciclo in cui il protagonista è lui, Kelly, e non Jack Ryan, ma il ciclo è lo stesso di Jack Ryan, quindi è chiaro che poi il personaggio, tant'è che io vorrei ricordare che lo stesso personaggio nei film di Jack Ryan, quelli con Harrison Ford, è stato interpretato una volta da William Dafoe e l'altra volta forse Alec Baldwin, non me lo ricordo più, però William Dafoe sono sicuro. Ah no, scusate, no, certo, chi l'ha interpretato? Liv Schreiber, che forse è il perfetto John Kelly, anche perché Liv Schreiber è da parte di madre di origine irlandese, quindi era perfetto anche da questo punto di vista per interpretare il Ray Donovan della televisione, insomma. E però erano ruoli minori rispetto a Ford, quindi è vero il paragone, se non fossero loro stessi quelli della produzione del film a sbatterti in faccia il nome di Tom Clancy, noi potremmo anche fare finta di niente, nel senso che poi ci sono delle cose che, voglio dire, tu dici Tom Clancy, io, questa è una mia opinione personale, originale si è inventato questo personaggio, perché è rimasto strabiliato quando Ludlum ha inventato Jason Bourne, e lui non aveva un Jason Bourne da mettere nei libri, allora se l'ha inventato, è la risposta sua, diciamo, a Bourne, anche se non è amnesico Kelly. Però detto questo, così, insomma, poteva chiamarsi in qualunque altro modo, cioè poteva essere un film che non citava minimamente Clancy, che non cambiava nulla, secondo me.
E ancora rimaniamo in America? Che dite? Questo non è un volo pindarico, è geografia, eppure è geografia, perché l'abbiamo detto con Angela e voi su FinTV ne parlate, è uscito il nuovo film di Woody Allen, girato a un festival che amiamo molto, che è San Sebastian, Rifkin Festival.
Sì. Sì, io non ci sono mai stato, però immagino che sia bellissimo il festival. A lui piace tantissimo.
È molto figo, è molto figo.
Allora, no, io sono contento per Woody Allen. Tra l'altro, sul prossimo numero vi anticipo che regaliamo la locandina di La Ruota delle Meraviglie, Wonder Wheel, che è una bellissima locandina, perché ha i colori della fotografia di Vittorio Storaro. E quindi, vabbè, insomma, sono andato un pochettino ho rivisto La Ruota delle Meraviglie. Rifkin's Festival è il tipico film che piacerà moltissimo ai fan di Woody Allen, e magari lascerà un pochettino più indifferenti gli altri, perché è quasi un po' un gioco, no? È molto cinefilo, è un film molto cinefilo, con un sacco di omaggi al cinema che Woody Allen ama, con dei personaggi che si portano dietro l'eredità di moltissimi altri personaggi visti nei suoi film tra virgolette più leggeri. Quindi io ho citato prima La Ruota delle Meraviglie, che non è assolutamente uno dei più leggeri, anzi è, diciamo, il figlio di Tennessee Williams come film, ma del melodramma, di quel tipo di melodramma. Però, diciamo, lui ha anche questa vena che si era un po' persa forse negli ultimi 20 anni, però, cioè, consideriamo che Woody Allen ha più di 80 anni e quindi va 84 e va avanti a fare film. Va bene che Clint ne ha fatto una 90, quindi tutto, voglio dire, sappiamo che però mi sembra davvero un qualche cosa di molto pacificato dal punto di vista artistico, e va bene così, insomma, nel senso che, ripeto, per i fan sarà comunque una bella boccata d'aria fresca.
Beh, io non vedo l'ora, guarda. Mi vedo già in sala a stare così per un'ora e 40, perché più i suoi film non durano, in compagnia di Woody Allen. Non vedo l'ora, assolutamente.
Vero, un bellissimo ritorno per noi in sala con Woody Allen. Mauro, che dirci? Che ritorna presto?
A settimana prossima.
Sempre più carichi a FinTV, quindi noi vi seguiamo volentieri.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Red Film Radio. In questa giornata clunense, chissà che i consigli di Angela Prudenzi su cosa vedere stasera non siano a tema Grande George. Curious
guarda,
George.
guarda, non lo sono direttamente, ma lo sono per vie traverse, perché il film che non bisogna perdere stasera e rivedere e rivedere e rivedere alle 21:10 lo presenta la 5 ed è Il Presidente, una storia d'amore.
Ecco qui, là ti volevo.
Qui mi volevi, vero?
Ecco. Sì, so solo io cosa vuoi insinuare.
Beh, cosa voglio insinuare? Credo che sia abbastanza ovvio. Ecco, vedremo il futuro, dirà se ciò che pensano tutti è vero o no. Noi però in qualche modo ci speriamo, no?
Sì,
ecco,
sì,
dopo
sì.
Dwayne Johnson che si è, insomma, che si è promosso, ritorniamo al nostro George Presidente. Ma per rimanere invece al cinema, questa è una delle tante versioni del Presidente degli Stati Uniti sullo schermo, una delle migliori in assoluto, anche perché alla regia c'è Rob Reiner, i protagonisti sono Michael Douglas e Annette Bening, ma soprattutto alla sceneggiatura Aaron Sorkin.
E là torniamo sempre, almeno una volta a settimana.
Ma io non ne posso fare a meno, no, quando no, sento, capito, è proprio il nome di Aaron Sorkin che fa vibrare ogni cellula del mio corpo e dice sì, questo bisogna vederlo. Però questo film non solo perché Aaron Sorkin, ma è un film epocale.
No, io ho amato,
racconta,
io ho amato.
Ma dai, come si fa, insomma, vogliamo ricordare quanto è meraviglioso Michael Douglas nei panni di Andrew Shepherd, che è il presidente degli Stati Uniti, come detto, uomo stupendo, fascinoso, all'epoca era veramente di grande fascino. Il film ormai ha qualche annetto, perché del 95, e comunque questo presidente è bello, democratico, pieno di ironia e fascino, gli manca solo una cosa, gli manca una moglie perché è vedovo. In più si ritrova a dover gestire una ragazzina dodicenne, insomma non è facile, e quindi è chiaro che si guardi intorno, anzi lui forse non vorrebbe neanche guardarsi intorno, perché è fissato con due dei disegni di legge che più gli stanno a cuore. Uno è quello dell'abolizione delle armi, eravamo nel 1995, siamo ancora qua.
Così, esatto. Piccola parentesi così. Politica.
Sì, questa piccola parentesi. E l'altro invece, sempre della serie siamo ancora qua, è un disegno di legge che ha a che fare con l'ecologia e con l'ambiente. Qualcosa però si sta muovendo su tutti e due i fronti, dai, altra piccola parentesi politica, sì. Quindi questo ci fa ben sperare. E si ritrova fianco a fianco con un avvocato che è anche una ambientalista e che si batte contro le lobby che invece non vorrebbero che le politiche degli Stati Uniti andassero verso scelte che hanno a maggiore a cuore l'ambiente. E beh, gioco forza, si innamorano in come tutte le commedie sofisticate, naturalmente qualcosa va storto, si rompe il rapporto, ma puntini. Quindi, per chi vuole sapere come va a finire Il Presidente, una storia d'amore, non resta che sintonizzarsi sulla 5 alle 21:10.
Io non posso che concordare e sognare stasera.
Fred Film Radio.
E questa puntata ricchissima di The Soup of the Day è giunta al termine, ma abbiamo ancora una o due cosette io e Angela da raccontarvi e da commentare. Con che cosa iniziamo?
Beh, io comincerei con quella più strabiliante. Ecco, e dire strabiliante è dire poco, perché in America sono riusciti a inventarsi un'altra polemica, e dico inventarsi perché non ce ne sentiva proprio il bisogno, e riguarda Biancaneve. Allora, sappiamo benissimo che Biancaneve a un certo punto deve essere risvegliata, e chi la risveglia? Cosa la risveglia? La risveglia il bacio del principe. Ora, in un parco a tema hollywoodiano, e sempre Hollywood e ovviamente Disney, è stato pensato un nuovo, come dire, intrattenimento, ecco, e questo intrattenimento è una sorta di giostra, prevede che alla fine si arrivi al momento in cui Biancaneve deve essere risvegliata. Allora, noi sappiamo che la favola finisce con la regina, insomma, che non fa proprio una bella fine, no? Però ai bambini non volevano propinare proprio questa cosa brutta, lugubre, e quindi hanno pensato di finire questo viaggio con un accenno di speranza, cioè la principessa si risveglia e vissero felici e contenti. Ecco, questa cosa non è piaciuta ad alcune redattrici di un sito, le quali hanno detto: ma come, facciamo proprio quello che non può essere fatto, cioè una ragazza che è baciata contro la sua volontà. Ora, è vero, adesso, siamo in epoca di politicamente corretto, tutto quello che vuoi, però vogliamo proprio togliere anche questo aspetto così di favola. È vero, mi si dirà, ma che la donna ha proprio bisogno di essere svegliata dall'uomo? Ok, ma allora, come dire, cambiamo proprio favola, la buttiamo nella spazzatura e non apriamo più neanche il libro. Mi sembra un po' eccessiva.
C'è anche da dire che poi gli italiani ci hanno messo il carico, perché dai, partita dagli americani, noi ci abbiamo inserito tutto il politically correct, il carico da 90, e quindi è diventata una situazione insostenibile da ogni punto di vista. E va bene, ma tanto non usciremo, ormai è il trend, no? Cioè, nel senso, non voglio essere negativa e pensare negativo, ma ormai ogni tanto ne esce una, e questo atteggiamento revisionistico sta diventando pericolosissimo se preso così alla lettera, ecco, senza un po' più di...
sì, ma certo. Allora, è evidente che cose, l'abbiamo detto tante volte, sì, no? Cose che 20 anni fa, 30 anni fa ci sembravano normali, adesso non lo sono più. Però non possiamo riscrivere totalmente la storia dell'arte, la storia del cinema, la letteratura. Certo. Se no qua bruciamo tutto, cioè cominciamo a bruciare Lolita. Allora, insomma, io ci andrei con i piedi di piombo e lasciamo che si bacino ancora un po' questi due, che dire. Al fondo, poi si amano, no? Perché è questo che si scorda. Non si scorda che lei lo ama, loro si amano.
Sì.
Lui la va a cercare perché la vuole salvare, è un amore il loro, quindi che lui la risvegli e si è addormentata non è un peccato, no? Se ti bacia mentre stai dormendo la persona che ami, la trovi un affronto? No, diverso è ovviamente se si subisce una violenza.
Chiaro, chiaro, no, non c'è proprio paragone nel discorso, assolutamente. E di tutt'altra fattezza è l'altra notizia, che notizia comunque, curiosità da raccontare, passata stranamente anche fin troppo in sordina, questa uscita, chiamiamola così, finta o comunque brevissima, di Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone. Che è successo?
Beh, è successo che come un lampo il film di Carlo Verdone è uscito in tre sale. Sì. Sembrava una notizia falsa, no? Diciamo, no, ma come? Ma è vero? Non è vero? E invece sì, è uscito veramente in tre sale prima di arrivare su Prime Video, dove sarà per tutti, a disposizione di tutti, anche come traino per la serie che Carlo Verdone sta girando, e anche in veste di protagonista ovviamente, per Prime, che credo si chiami, se non voglio sbagliare, A casa di Carlo.
Sì, Vita di Carlo, Vita da Carlo.
Vita di Carlo, ecco, io vedi, A casa di Carlo mi piace di più, come dire, siamo tra amici a casa. E allora, in attesa di Vita di Carlo, questa tre giorni è un po' inspiegabile. Ora, forse la lettura è che l'uscita in sala permette di agganciare una serie di incentivi statali che altrimenti andrebbero un po' in fumo. Questo hanno scritto le male lingue. Se così fosse, certo sarebbe anomalo, sarebbe legalmente, da un punto di vista proprio delle leggi, giusto, però sarebbe proprio voler strizzare il limone, e sinceramente forse un grande produttore che non è una major ma quasi in Italia, diciamo, è una brutta operazione d'immagine.
Come capire cosa è successo? Fatto sta che comunque, cioè, quali sono le ragioni vere? Fatto sta che comunque è molto brutto che una cosa così, per un film poi che era attesissimo e doveva essere quello che teoricamente a ottobre, novembre avrebbe risollevato la sala, poi dopo sia uscito così. Ora, qualsiasi siano le ragioni, il risultato comunque è infelice, almeno secondo me, dal punto di vista di sostegno alla sala e alla ripartenza. questo, sì, ecco, mi prendo, diciamo, la responsabilità
che, sì sì, no, prenditi la responsabilità, diciamo che secondo me hanno fatto un po' di conti,
sì.
E il fatto di essere come dire, di uscire in piattaforma a me non disturba, nel senso è stata fatta una scelta, va bene,
sì.
È giusto che uno, però la devi praticare fino in fondo se,
certo,
fai la scelta,
certo.
Hanno fatto due conti perché a ottobre, settembre, ottobre ci sono, novembre ci sono tutta una serie di film pesantissimi, italiani e non, che arriveranno sugli schermi, e per quello che riguarda gli italiani c'è l'attesissimo film di Mainetti, quindi mm-hmm. diciamo un potenziale blockbuster, perché credo che si possa parlare di blockbuster in quel caso, il film di Nanni Moretti, più i film che saranno a Venezia. E beh, insomma, un film vecchio in questa partita rischiava di perdere.
Sì, molto vero, questo è vero. E vabbè, diciamo che vi lasciamo alle vostre, a trarre le vostre conclusioni. Noi invece torniamo domani per l'ultima puntata della settimana di The Soup of the Day alle 10 circa sul canale Italiano ed Entertainment. Come sapete siamo in replica e siamo sulle migliori piattaforme di podcast, quindi non potete perdervi The Soup of the Day, mai, sempre su Fred. Ciao Angela, ciao a tutti.
E tanti auguri ancora, George.
Tanti auguri, George.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pletersik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiama Rieni Morissao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival di Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.